redigio.it e la storia continua. Giovedì, settimana 15, il numero è 102, e Radio Fornace, oltre che farvi sentire di Busto, Busto Arsizio, la primavera, così come era vista, e del raccolta del Melgone. E sentite questa. Sotto al ponte del Schiff e Schaff, dove sta Barnif Barniaf, con la vesta verdesina, grand odor che l'induina. Barnif Barniaf, una specie di mago, tutto vestito di verde, era solito vagare in mezzo al fango, de Schiff e Schaff, sotto il ponte delle pioppette a Porta Ticinese, e con la scusa di predire l'avvenire, attirava nella sua casa verginelle ingenue che poi vendeva a un ricco spagnolo. E questa è una storiera. Però sono finiti i guai al castello, i guai del bel Gastone. E continuiamo con la terza puntata delle Fornaci con Forno Hoffman. E da Milano, un viaggio da Milano a Pavia e Certosa. E le origini dell'esposizione della fiera del 1881 e gli edifici dell'esposizione e dell'arcivescovado in Milano. Buon ascolto. Sono finiti al castello i guai del bel Gastone. Certamente non è famoso come Ilaria del Carretto, che riposa serena nel Duomo di Lucca, né attira i baci di romantiche visitatrici come Guidarello Guidarelli, che dorme all'Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Tuttavia, un indubbio fascino, una suggestiva nota patetica, non possiamo negarli al nostro, e lo conserviamo al castello, seppur meno celebre Gaston de Foix, il quale aveva qualcosa in comune con Guidarello. Erano vissuti nella stessa epoca, avevano esercitato il mestiere di uomo d'arme, erano morti di morte violenta e in giovane età, a 33 anni nel 1501, e Guidarello a 23, e Gastone nel 1512, proprio davanti alle mura di Ravenna. Per quanto interessa il nostro racconto, basterà ricordare che agli inizi del Cinquecento il re di Francia, Luigi XII, vantando discendenze dai Visconti e quindi titoli per pretendere il Ducato di Milano, arriva in Lombardia e caccia in esilio Ludovico il Moro. Nasce un conflitto che dura anni. Scendono in campo Papa Giulio II, il re di Spagna, l'imperatore Massimiliano, Venezia, staterelli minori e le milizie svizzere che, essendo mercenarie, cambiano disinvoltamente bandiera e si offrono a chi più le paga. Nella guerra, che non conosce soste, anno 1511, il comando dell'esercito francese viene affidato al poco più che ventenne Gaston de Foix, duca di Nemours, figlio del visconte di Narbona e di Maria d'Orléans, sorella del re. Il regale nipote è un bel condottiero, valente e fortunato. Infila vittorie su vittorie, lo chiamano la Folgore d'Italia. Finché l'11 aprile 1512, giorno di Pasqua, presso Ravenna si combatte una gran battaglia, e Gaston, in una mischia, è sbalzato di sella e ucciso da fanti spagnoli a colpi di spada e di picca. Il cadavere è trasportato a Milano e sepolto in Duomo. Ma in quello stesso anno, mutate le sorti dei belligeranti, lo strappano dalla tomba per mostrarlo in atto di sfregio alla guarnigione francese assediata nel castello. lo ripongono poi nella chiesa del monastero di Santa Marta che sorgeva sull'area attuale, l'attuale piazza Mentana. Trascorsi 10 anni e sfrattati i francesi, i miseri resti una volta vengono ancora rimossi e finiscono dispersi nel fossato del castello. Sorte non più felice è toccata al monumento funebre, voluto dal nuovo re di Francia, Francesco I, e commissionato nel 1515 allo scultore milanese Agostino Busti, detto il Bambaia. Non fu mai portato a termine e i vari frammenti, rimasti per anni presso Santa Marta, andarono ad arricchire musei e collezionisti privati. A Milano, in una sala del castello, è stato raccolto il nucleo più consistente del sepolcro smembrato. Ma andiamola a vedere la statua giacente del glorioso guerriero. Nan capindom se peu ben requia, pensando alla tua fin, Gaston de Foix. A spacchia la tromba, me spacca un quadrel per mostrare ai francesi sarà in tal castel. E, finalmente, me dis una vegia carta e poggen in convent a Santa Marta. Ma a mo, per le no finita, pestios che, via i francesi, gli sbatte in tal fos. E lì, al castel, de sto bel pretendente, a che resta un tuchel de monument. Le fornaci con forno Hoffmann. La produzione a ciclo continuo rivoluzionò con l'introduzione dei mezzi meccanici la lavorazione dell'argilla. Dopo la miscelazione, per recuperare consistenza e plasticità, l'argilla veniva impastata e reimpastata attraverso una filiera che la sagomava secondo delle dimensioni volute per essere poi tagliata a intervalli irregolari da un filo di ferro. Tra le macchine si ricorda la stupida di Crichton, in grado di impastare e trafilare. I mattoni, una volta formati, venivano prelevati a tre, cosparsi di sabbia e posti ad essiccare sulle gambette, speciali filari di legno e cemento coperti da tegole o da stuoi di paglia a protezione dalle intemperie. Il periodo di essiccazione in questi filari, alti mediamente a 1 metro da terra e rapportati sempre all'altezza dell'uomo, variava da luogo a luogo e a seconda del tempo atmosferico, generalmente da 1 settimana a 15 giorni. Il ricordo delle vecchie fornaci impallidisce alla luce delle moderne trasformazioni tecnologiche. I moderni contenitori dell'industria dei laterizi, senza più ciminiere, sostituiti da gruppi di ventilatori, i mastodontici silos, gli impianti continui della catena di produzione, e sono entrati ormai a far parte del paesaggio industriale quotidiano. Dove le attività si sono estinte, le fornaci crollano o sono riutilizzate in modo inadeguato e non corrispondente alle finalità del parco, con interventi che costituiscono pesanti manomissioni del patrimonio culturale e dell'ambiente. Questi edifici, invece, la cui caratteristica principale è quella di essere un luogo, concorrono alla formazione di un notevole patrimonio che non deve essere disperso o abbandonato, ma ricomposto in un unico ecosistema. Il parco, nel suo piano, ha definito le aree che insistono tali strutture come zone di interesse storico ambientale, nelle quali è consentito il recupero della struttura originale, comprese le gambette per l'essiccazione naturale dei mattoni. Il fine del parco è quello di cercare la possibilità di soluzione del problema nell'assetto delle fornaci in funzione, il riuso di quelle dismesse, non più idonee a scopi produttivi, ma della salvaguardia dei ruderi ove avvenga, per giungere ad avviare, almeno in grandi linee, lo studio di programmati interventi che soddisfi le esigenze del parco, dei comuni in esso esistenti, e che sia d'accordo con le legittime aspettative delle proprietà, potendo privilegiare dei affini sociali di sostegno ad attività ricreative, in linea con un discorso di parco attrezzato per il tempo libero. Un viaggio ad altri tempi, da Milano a Pavia e Certosa. Anche a Pavia si può andare tanto per il tramway, 2 ore, che per la ferrovia, 1 ora. A Pavia sono degni di essere visitati l'antica università con i suoi ricchi musei, il Duomo e la chiesa di San Michele. Lungo le strade da Milano a Pavia, a circa 6 chilometri da questa città, ammirasi la Certosa, giudicata una delle più insigne opere d'architettura italiana. Palazzo Visconti ne decretò la ricostruzione nel 1396. Della facciata è autore Ambrogio da Fossano, che l'ha compiuta nel 1473. È ricchissima e decorata di statue, di medaglie e ornati eseguiti dai più distinti artisti di quell'epoca, quali il Solaro, il Fusina, il Busti, il Marco d'Azzate, eccetera, eccetera. Le cappelle, che ascendono al numero di 14, contengono dei bei mosaici, per la maggior parte lavorati dalla famiglia Sacchi nello spazio di 3 secoli. Gli affreschi che decorano le cappelle sono del Panzoni. Il mausoleo di Galeazzo Visconti, il cui disegno è di Galeazzo Pellegrini, 1490, fu compiuto nel 1562 da parecchi scultori, fra i quali Cristoforo Romano, che vi scolpì le decorazioni ed arabeschi a fogliami. Vi si ammirano le tavole rappresentanti San Brunone del Cerano e gli affreschi della volta attribuiti al Bramantino. La Certosa fu soppressa nel 1782 da Giuseppe II. E nel 1845 vennero ripristinati i Certosini, soppressi poi nuovamente. L'origine dell'esposizione. Ma quale? L'opportunità di una esposizione italiana da tenersi a Milano nel 1881 è il modo più conveniente per attuarla, venendo primamente enunciati dai signori Luigi Fusier, Luigi di Nogliac, Stefano Labus, Giulio Richard e Giuseppe Speluzzi alla Camera di Commercio e Arti nella seduta del 23 dicembre 1879. Siffatte proposte ottennero immediata accoglienza, onde fu tosto provveduto alla nomina di un comitato esecutivo che, proclamato eletto nella susseguente seduta del 4 gennaio 1880, costituivasi, come innanzi indicato, e sotto la data del 1 febbraio 1880 emetteva un manifesto allo scopo di recare l'idea di una mostra dei prodotti industriali nazionali, a notizia dei corpi costituiti e dai cittadini di ogni parte d'Italia, e di provocare adesioni e incoraggiamenti. Nelle adesioni e gli incoraggiamenti si fecero molto attendere, che anzi vennero numerosi e splendidi, accompagnati da un plauso di tutto il paese. gli edifici dell'esposizione. E l'area occupata per l'esposizione è di circa 200.000 metri quadrati, con un perimetro per lo sviluppo di oltre 2.300 metri. Di quell'area, più di 56.000 resta coperta da edifici, quasi tutti appositamente eretti. E codesti edifici sorsero quasi per incanto, essendosi impiegato alla costruzione di essi circa 8 mesi. In tutto i fabbricati oltrepassarono il numero di 40. Il salone pompeiano è qualcosa di gentile, di forma rettangolare a due piani. Uno a livello della galleria principale, l'altro è una specie di gran ballatoio che gira tutto intorno e a quale si accede da due scalinate laterali. Il ballatoio o galleria circolare è sostenuto da colonne scanalate in stile pompeiano, finto marmo, coi capitelli di bronzo, e di stile pompeiano sono parimenti tutte le decorazioni. È in questa galleria che è collocata specialmente l'esposizione etnografica, cioè dei caratteristici e pittoreschi costumi di tutta Italia. Il salone pompeiano è stato costruito su disegno dell'ingegner Cerutti. Il cortile della Villa Reale, che pure è convertito in gran sala ove sono le oreficerie. Eleganti, pur sono le grandi gallerie, le decorazioni leggere e il perfetto buon gusto a linee rosse e nere, verdi e nere, bianche e nocciola. La rotonda esagonale, di contro alla Villa Reale, è un gioiello di sfumature e di ornati. Le gallerie delle macchine, maestose e piene di luce, hanno fondo giallo con ornati nero e rosso. Le gallerie delle statue e dei quadri sono elegantissime, ottimamente predisposte e di un effetto davvero meraviglioso. La distribuzione della luce vi è perfetta. Giammai in nessun'altra esposizione italiana e in molte altre all'estero ci venne dato di vedere così bene e così opportunamente collocate le opere degli scultori e dei pittori. I padiglioni e i chioschi sono pur belli. Hanno i pinnacoli rossi e con gli archi a ferro di cavallo, di stile arabo, coi trafori di legno, stile svizzero. Vi sono casette e porticati di cemento, di ghisa, di ferro. Tempietti di terracotta, chalet di legno e molte altre costruzioni di stile elegantissimo. Si improvvisarono giardinetti, luogo di riposo e di conforto per i visitatori. Redigio.it e la storia continua.